Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Ciclismo, il podcast in cui ci occupiamo ogni settimana di analizzare nel dettaglio tutte le principali notizie del mondo del ciclismo, di raccontare un po' quello che è successo nelle principali corse, di cercare un po' di dare la nostra opinione, insomma, su quanto è avvenuto nelle competizioni più importanti e nel panorama internazionale. Questa settimana naturalmente l'argomento principale è il Giro d'Italia 2021 che è partito con la cronometro individuale di Torino, poi proseguito con altre tre tappe in linea fino alla giornata di oggi, che è stato insomma il primo giorno in cui realmente abbiamo potuto vedere gli uomini in classifica sfidarsi in salita dopo appunto la cronometro d'apertura con l'arrivo a Sestola che ha visto in realtà la vittoria della fuga, ma poi ha chiamato insomma in causa in prima persona i capitani con la salita del Colle Passerino, che con i suoi poco più di 4 km e una pendenza media del 9,9% non ha permesso insomma di nascondere la reale condizione ai leader. Innanzitutto la vittoria di tappa è stato un discorso per la fuga di giornata, si è formata una fuga molto molto numerosa con 26 uomini addirittura nella prima parte della frazione, sono stati loro quindi a giocarsi il successo di tappa. Vittoria per lo statunitense Joe Dombrowski della UAE Team Emirates davanti all'italiano Alessandro De Marchi dell'Israel Startup Nation e all'altro italiano Filippo Fiorelli della Bardiani CSF Faizané. De Marchi che è arrivato secondo, ha corso però soprattutto per cercare di conquistare la maglia rosa, operazione che gli è riuscita, e dunque sarà lui il friulano, il rosso di Buia, dopo tanti anni insomma di gregariato e di fughe da lontano, ad avere questo bellissimo risultato, questa bellissima soddisfazione. Io direi di andare ad ascoltare direttamente dalle voci dei tre protagonisti di giornata, Gio Dombrowski, Alessandro Demarchi e Filippo Fiorelli, le sensazioni di questa quarta tappa, prima di parlarne noi e di analizzare un po' quello che è successo.
Yeah, I'm really happy. It was a good breakaway, and as the gap started to go out with 50k to go, I thought, okay, we have a good chance to stay away here, and I just tried to save energy and always stay in the wheels of DeMarchi, and mostly DeMarchi because I knew he was one of the strongest riders in the group, and then I knew if I could. I'm not an explosive rider, but and it's quite a steep, short climb in the end. But I knew if I could pace myself and if I was feeling good, then I had a chance. And yeah, it's really good start for the Giro for us. Yeah, I think it's like success is never a straight line up. There's always ups and downs, and people don't always see the difficult moments. You only see the best moments, but yeah, I think, I'm just happy to start the Giro like this, and hopefully for myself I can continue with more success in this Giro and also for the team. I actually didn't really know what to think because I didn't know the situation. I knew DeMarchi had 30 seconds on me in coming into today, and I knew I had a gap, but I didn't know if it was enough for the pink jersey or. So I didn't want to, I was confident I was going to win the stage, but I also wanted to push on until the finish line because I knew maybe there was a chance also I could take the pink jersey today. Maybe, yes. I mean, let's see, our GC rider for the race is Formolo, and I was, looking to support him. But also, I'd have my opportunities for the breakaway, and let's see. I mean, if you can be aggressive and be in good breakaways, maybe it's something that I'll target for, for the race to finish the race in the blue jersey.
Sono molto contento quando il gap ha iniziato a salire a 50 km dall'arrivo, ho pensato che avevamo una chance. Ho provato a risparmiare energie e seguire soprattutto De Marchi perché sapevo era il più forte tra i fuggitivi. Io non sono un corridore esplosivo e la salita finale era piuttosto corta, ma sapevo che se fossi riuscito a tenere il ritmo avrei avuto una possibilità. Per noi è davvero un bel inizio di giro. Il successo non è mai una linea retta, è una serie di alti e bassi. Le persone non vedono i momenti difficili, ma soltanto i migliori. Sono contento di iniziare così il mio giro e spero di poter avere altri successi per me e per il team. Quando ho tagliato il traguardo non sapevo davvero cosa pensare. Sapevo che De Marchi aveva 30 secondi su di me in classifica, ma non sapevo quanto vantaggio avessi su di lui oggi e se fosse abbastanza per la maglia. Ero davvero fiducioso di poter vincere la tappa, ma fino alla fine ho sperato di poter prendere anche la maglia rosa. La maglia azzurra può essere davvero un obiettivo? Non lo so, forse vedremo. Il nostro leader per la classifica generale è Davide Formolo, sono qui per aiutare lui. Avrò anche le mie opportunità in fuga, vedremo. Se potrò andare in fuga, magari proverò a lottare per la maglia di miglior scalatore, sì.
Ah, è stata difficile fin dall'inizio, il meteo non ha aiutato, però insomma l'idea era chiara di provare a sfruttare questa opportunità e fortunatamente le cose si sono messe bene, diciamo, abbiamo azzeccato un po' la mossa iniziale, abbiamo dovuto fare un po' di attenzione quando i tre ragazzi si sono anticipato, quindi due ragazzi della Guanti più Juliessen, e lì onestamente ho avuto un po' di paura di aver perso l'occasione. Poi fortunatamente, un po' per il percorso, un po' perché abbiamo davvero insistito dietro anche con Oliveira, che aveva probabilmente il mio stesso obiettivo, ci siamo avvicinati e siamo riusciti a giocarci tutto sull'ultima salita. Sì, questa maglia è qualcosa che mi lascia senza parole, forse è il sogno che ogni ragazzino ha quando inizia a pedalare, e non ci avevo mai veramente pensato, e negli ultimi 2 giorni qualcosa ha iniziato un po' a scattarmi nella mente, e oggi con un po' di fortuna ci siamo arrivati. Adesso intanto ce la godiamo, domani sulla carta sarà una tappa un po' più tranquilla e voglio solo godermela.
Stamattina con la squadra avevamo il programma di andare minimo in fuga in due con uno scalatore dentro. Avevamo Zana che va forte in salita, solo però che lui non era in grandissima forma, oggi è stato male. E quindi io ho provato a tenere duro e mi è andata bene così. Sì, perché la salita finale partiva con le pendenze in doppia cifra, quindi loro lì, De Marchi e Dombrowski, hanno fatto subito il forcing. Io onestamente non mi aspettavo di avere una grandissima gamba, e allora sono salito col mio passo e dopo ho cominciato a recuperare gente, recuperare, recuperare, e sono arrivato anche a pochi secondi, li ho sempre visti, erano lì a tiro, però sai, loro a tutta, io a tutta, in salita c'è poco da recuperare dopo, se non hai un'altra gamba.
Esatto. Ne ho visti meno 3, sì, meno 3. Sapevo che c'era, poi gli ultimi 2 chilometri scendeva, poi era chiara. A un certo punto mi è anche passato per la mente, perché li vedevo lì. Ho detto, se riesco proprio a fare un minuto fatto forte, loro lì un po' guardano, così rientro e poi in volata, giustamente, sono il più veloce, no?
Certo, questo è il punto.
Ho segno di poi, ciao.
Allora, successo per i fuggitivi. Saluto intanto e do il benvenuto alla puntata al nostro direttore Leonardo Brig. Delfino, buonasera Leonardo. Bellissima vittoria di Dombrowski. Lo aspettavamo forse da qualche anno. Può essere il momento di svolta della sua carriera. E per quanto riguarda De Marchi, secondo te l'ha un po' persa pensando alla maglia rosa o davvero lo statunitense oggi era più forte?
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. No, sul più forte Dombrowski sinceramente non credo e sì, magari l'ha persa la tappa, però obiettivamente aveva un altro risultato più importante in mente, quindi credo, cioè ha corso con quello in mente ed è chiaro che ci ha speso tantissime energie, perché comunque tutta la parte più difficile, Dombrowski è la ruota, è l'unico che è riuscito a seguire il forcing costante e graduale, un crescendo di De Marchi. Sì, è vero, magari gliel'ha apparecchiata la vittoria. Diciamo che se De Marchi non avesse avuto in mente la maglia rosa, poi, anche se non l'avesse presa, ma almeno se non l'avesse avuto in mente sarebbe stata una tattica folle. Avendo quella in mente era la tattica più giusta da fare, davanti comunque inizialmente avevano un buon margine, quindi insomma De Marchi ha ottenuto il suo risultato. Certo, la doppietta, tappa e maglia sarebbe sicuramente stato un suggellare ancora più alto, però insomma ha dovuto fare i conti con un corridore che oggi stava bene o male nelle sue condizioni e quindi sarebbe stato, è comunque stato un bel vincitore tutto sommato, perché comunque l'ha staccato bene. È stato bravo anche Fiorelli, insomma abbiamo sentito, si è gestito perfettamente, ci ha anche creduto a un certo punto, anche perché insomma non lo conoscevamo capace di questi risultati in salita, ce l'aveva detto qualche giorno fa che se la cava, però insomma tra cavarsela e riuscire a sestola, a mettersi dietro tanti corridori molto più accreditati di lui in salita, questo magari non ce lo aspettavamo e forse e credo neanche lui da come ci ha parlato oggi e da come insomma emergerà anche dal diario che ci ha raccontato e che ci ha scritto per noi. Per quanto riguarda Dombrowski, chiudo la tua domanda tutta insieme, sono il team pot di argomenti che sto facendo veloci. Sì, non so se è la sua consacrazione, sicuramente, insomma, credo la sua prima vittoria da professionista fuori dagli Stati Uniti, quindi sicuramente è un risultato di spessore che conferma quanto si sapeva di lui. Vale più questo o il dodicesimo posto del 2019? È difficile da dire, dodicesimo posto finale al giro. Certo, vale più questo perché ha più risonanza. Adesso vediamo, non credo che potrà ottenere più di quel, diciamo, di quel dodicesimo posto, anche se è chiaro che insomma adesso parte con un piccolo tesoretto di cui potrebbe in qualche modo cercare di usufruire, perché adesso in classifica mi sembra comunque è secondo, ha un distacco abbastanza basso da De Marchi, ed ha un vantaggio di circa un minuto sui grandi favoriti, non so quanto riuscirà a farlo fruttare, però insomma adesso ha qualche giorno per riposarsi e vediamo un po' come riuscirà a giocarsela poi successivamente.
Finora in queste tappe abbiamo assistito, dopo la vittoria di Gunn in apertura con la cronometro iniziale e la volata di team Merlier che ha conquistato la seconda frazione, abbiamo assistito a due vittorie di fuggitivi su tre tappe in linea sostanzialmente. Sarà questo, Leonardo, un Giro d'Italia senza appunto una squadra faro magari e quindi con tante possibilità di vedere arrivare la fuga come in realtà era già avvenuto l'anno scorso e poi parlando degli uomini di classifica vedremo che in effetti finora non ci sono tantissimi corridori che hanno dato la garanzia assoluta di poter essere il dominatore di questo giro.
Allora, secondo me no, perché la Ineos secondo me non correrà come l'anno scorso e oggi ha avuto una risposta in questo senso grazie alla buona prestazione di Bernal, perché comunque Bernal è stato molto bravo a risalire velocemente sull'Landa e Ciccone e se Bernal sta così la Ineos non avrà l'opportunità di correre, cioè la Ineos deciderà di non concedere spazio agli altri, magari mandandoli in fuga dalla distanza, ma tenendo maggiormente la corsa per Bernal. Certo, oggi non era proprio il tappone di grandissima montagna, però un bel segnale positivo Bernal l'ha dato, al contrario magari di altri, quindi secondo me la Ineos non permetterà di correre in quel modo e saranno loro a cominciare a tenere chiusa la corsa, anche lo stesso Landa secondo me adesso comincia anche a crederci un pochino di più per quanto riguarda la possibilità di giocarsi le tappe in un certo modo. Io credo che ieri sia stato un madornale errore da parte di moltissimi, perché comunque, sai, hanno troppo delegato la Bora, hanno forse giocato tatticamente troppo sulla Bora, quando in realtà c'erano tanti velocisti che hanno retto. È stata un'occasione persa per Cimolai, lo ha detto, penso anche un po' per Viviani, perché magari poteva giocarsi anche lui diversamente, visto che c'era arrivato a giocarsi lo sprint. Oggi era prevedibile che arrivasse la fuga, una tappa un po' così, ancora in cui, come hai detto tu, gli equilibri non si conoscevano. Però secondo me adesso gli equilibri cominciano ad emergere, quindi secondo me qualcuno. Secondo me la realtà è che oggi tutti aspettavano Simon Yates. Quindi nessuno si è mosso aspettando di capire cosa volesse fare Simon Yates. Invece Simon Yates non ha fatto niente. È stato anzi uno di quelli che ha perso ed è lì secondo me che cambia un po' gli equilibri che ci saremmo aspettati e che in gruppo più o meno si aspettavano anche loro per oggi.
Sì, perché andando a vedere l'ordine di arrivo di oggi, insomma, al di là della top 10 che è stata appunto interamente occupata dai fuggitivi di giornata, i migliori sono stati Egan Bernal, che è arrivato undicesimo a 1,37, insieme a lui Giulio Ciccone, che aveva anticipato sulla salita finale, Vlasov, Mikel Landa, che è stato il primo degli uomini di classifica ad attaccare, e Hugh Carty, che ha chiuso insomma questo quintetto di scalatori, insomma, che ha cercato di anticipare. Di uomini di classifica li definirei, anche se Ciccone ancora forse non sa completamente se si vorrà dedicare alla classifica, sembra dalle prime dichiarazioni che non sia questo l'obiettivo primario. A 11 secondi invece da questo quintetto sono arrivati altri uomini di classifica, tra cui appunto lo citavi Simon Yates che abbiamo messo nei flop di giornata perché effettivamente ci si aspettava molto di più, altri corridori come Bardet, Dan Martin, Formolo, Bettiol e Caruso e a 2:11 dal vincitore, quindi sostanzialmente a 34 secondi dal gruppetto dal quintetto dei migliori uomini di classifica, sono arrivati altri corridori, tra cui appunto Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali per quanto riguarda gli italiani, ma anche Sivakov, Hindley, Martinez, insomma altri possibili outsider. Ora, abbiamo già chiari a questo punto i valori in gioco, quindi Bernal e Landa sono sembrati più brillanti, saranno loro realisticamente ad animare la corsa nelle tappe più dure con Vlasov e Carty come principali antagonisti, o chiaramente è vero, era una tappa un po' particolare, ci possiamo aspettare che qualcuno possa crescere, anche se ti dico la verità, Leonardo, mi aspettavo che forse i corridori del secondo gruppo fossero più brillanti in questo arrivo rispetto magari a Landon Bernal. Invece vedere Dan Martin, Simon Yates, appunto, Romain Bardet che su questo tipo di salita faticano su Landon Bernal può già essere un segnale.
Quello sicuramente, è vero che molti di quelli come hai detto tu che sono arrivati nel secondo gruppo forse potevano essere un po' più attesi, beh Yates l'abbiamo già nominato, hai ragione a dire anche Bardet e Dan Martin che avevano un finale abbastanza adatto. La differenza di oggi, per cui secondo me comunque non è un verdetto, diciamo così, è il fatto che oggi era una giornata molto molto dura, molto complicata dal punto di vista meteorologico e quindi sicuramente ha condizionato, ha avuto un forte ruolo questo. Certo, l'ha avuto un po' per tutti, però ci può stare magari che qualcuno ha pagato un po' più di altri e nei prossimi giorni invece starà meglio. Quello che è, però, no, siccome la settimana scorsa l'ho detto io, te lo lascio dire a te il solito adagio e fare i nomi di chi oggi il giro lo vede un po' più diverso, lo vede diversamente rispetto a come è arrivato.
E sì, sicuramente insomma il grande sconfitto di questa giornata è João Almeida che è arrivato a 5 minuti e 58 dal vincitore, vale a dire 4 minuti e 21 secondi insomma dai migliori della classifica generale. Il portoghese credo si possa dire Leonardo che di fatto rinuncia qui alla sua classifica generale anche perché di sicuro non lo aspettavamo all'attacco particolarmente in salita. Semmai ecco se avesse voluto provare a guadagnare qualcosa in salita rispetto agli avversari l'avrebbe dovuto fare in tappe come oggi, invece è proprio crollato, è sprofondato a più di 4 minuti, e con in squadra Remco Evenepoel, che invece ha fatto esattamente 4 minuti e 10 secondi meglio di lui, e quindi ancora pienamente in classifica, credo che al di là del fatto di una condizione che potrebbe anche essere da trovare a questo punto per João Almeida, se non ha semplicemente sofferto il freddo, il problema può essere proprio che a questo punto il capitano Almeida ce l'ha in squadra con Remco Evenepoel. Addirittura Masnada è arrivato 2 minuti prima sostanzialmente dello stesso, anzi 3 minuti prima dello stesso Almeida, quindi volendo la seconda carta in caso di Koenig Quickstep può anche essere Masnada più che lo stesso Almeida. Il grande sconfitto direi che è lui, ma attenzione anche a George Bennett che comunque è arrivato a 3.06 dal vincitore, quindi appunto anche lui a 1 minuto e mezzo sostanzialmente dai migliori, per il neozelandese non è un addio definitiva la classifica generale, ma certo già a ridimensionare la propria condizione e le proprie aspettative, probabilmente.
Sì, Bennett sicuramente a questo punto lui potrà ancora cercare di fare classifica, però è chiaro che il risultato diventa più complicato. Per quanto riguarda Almeida, secondo me De Koenig stasera si pente di aver, tra virgolette, di aver protestato contro la sanzione per la borraccia, per il littering, visto che adesso è appunto, lo sappiamo, è Masnada a rischiare un minuto di penalità nel caso dovesse nuovamente gettare i rifiuti fuori dalla green zone. Forse era meglio che sotto scacco di un minuto ci fosse stato Almeida, visto come è andata. Battuta a parte, sì, Almeida è chiaro che ha rinunciato a vincere il Giro d'Italia. Non so se ci puntava veramente, però sicuramente se voleva migliorarsi doveva almeno salire sul podio. Mi sembra evidente che adesso con questo grandissimo ritardo diventa molto difficile. Alcune rimonte si sono viste negli anni, però ne ha veramente troppi davanti. Sai, rimonte sono una cosa, ne ha tantissimi davanti. A meno che tatticamente succeda uno scenario improponibile, ormai dalla vittoria fuori può rientrare in top 10, questo sì, però ambizioni di ripetere quanto fatto lo scorso anno a questo punto mi sembra veramente complicato per lui. Certo, Remco bisogna vedere come sta, perché sai, oggi era una giornata, tra virgolette, semplice, passami il termine, per cui comunque un corridore non ancora in pienissima condizione, come si pensa possa essere lui, anche se rimane la grandissima incognita, ha pedalato comunque bene oggi, anche se si vedeva un po' in viso un po' di sofferenza. Però bisogna vedere quando arriveranno le prossime tappe. Certo è, secondo me, che anche uno come Remco Evenepoel, è vero che non sai come reagisce in testa settimana, ma se adesso riesci a portargli via un po' di secondi sarebbe meglio, perché se va in crescendo poi non hai veramente idea di cosa potrà fare dopo.
Capitolo Vincenzo Nibali. Oggi è arrivato nel gruppetto 2-11 dei vincitori, appunto, come dicevamo, insieme a Pozzovivo, Buchmann, Sivakov, Hindley, Martinez, Soler, insomma, tanti corridori che partivano con ambizioni più o meno importanti di classifica generale. Ha perso 34 secondi da Bernal e Landa, quindi bicchiere mezzo vuoto, perché comunque sono 34 secondi al primo banco di prova in salita, o mezzo pieno, perché se lo avessimo trovato, per intenderci, con Almeida oggi, sarebbe stato difficile davvero rimproverargli qualcosa con l'infortunio che ha avuto.
Ah, per quanto mi riguarda, mezzo pieno, cioè anche senza esitazioni, e obiettivamente, anche perché insomma, Nibali è venuto e non sappiamo veramente cosa attenderci. Tutto sommato, ha chiuso. Sì, è vero, ha perso 34 secondi, però è rimasto comunque con la possibilità di giocarsi successivamente le sue carte, cosa che non era scontato dopo questo primo arrivo. Ce ne sono altri impegnativi in questa prima settimana, che è quella per lui forse più complicata in assoluto. Perché deve trovare la condizione, perché il dolore al polso non sappiamo esattamente a che punto sia, però bicchiere mezzo pieno, cioè senza esitare.
E per quanto riguarda gli altri italiani, direi appunto Ciccone in ottima forma. A questo punto, secondo te, l'Abruzzese può davvero pensare di fare classifica, dato che Nibali, abbiamo detto appunto, è ancora un'incognita, giustamente, insomma, le sue possibilità di tenuta. Mollema, che nella conferenza pre-Giro d'Italia aveva detto si sarebbe concentrato solo sulle vittorie di tappa, non ha mentito, perché oggi è arrivato a quasi un quarto d'ora dai vincitori, quindi anche lui è di fatto uscito di classifica. Lui invece è molto brillante, insomma, si è mosso già in due occasioni in queste due tappe, forse sta spendendo troppo per uno che magari può voler curare la classifica generale, però la condizione mi sembra che stia arrivando, e invece direi ottimi segnali anche da Davide Formolo, che vuole testarsi sulle 3 settimane, oggi è arrivato nel gruppetto Yates, Bardet, Venepoel, che direi è un buon risultato.
Sì, guarda, secondo me Ciccone fa bene a tenersi con quel mindset, con quell'assetto mentale con cui si sta presentando adesso, ovvero ho voglia di attaccare, attacco, se mi sento bene ci provo, senza dover pensare ad altro. Questo è l'inizio, poi è chiaro che con Nibali un pochino più indietro, con Mollema, che insomma si sapeva sarebbe stato decisamente più indietro fin dall'inizio, fa bene alla possibilità, scusami, di provare a giocarsi le sue carte successivamente, però in questo momento fa bene a volare basso, a restare tranquillo, senza stare a pensare alla classifica, anche perché comunque per il momento Nibali non è troppo lontano, quindi è giusto continuare a ragionare con la possibilità che Nibali, che comunque è una garanzia in più, ha modo di rientrare eventualmente maggiormente in classifica e risalire posizioni nelle prossime tappe, mentre lui può giocare da battitore libero, il che ovviamente significa che con il passare del tempo, se la situazione dovesse consentirlo, avrà la possibilità di giocarsi le sue carte anche in un altro ambito. Però è bene così, iniziare così, secondo me fino alla sua tappa in Abruzzo ragionerà così quantomeno. Poi vediamo lì che succede e già nella seconda settimana potremo capirne qualcosa in più. Però per il momento secondo me è giusto che sia abbastanza libero da pressioni in questo momento, anche perché comunque anche lui non correva da un mese sostanzialmente, quindi non, la sua condizione nel dettaglio non credo che la sappia neanche lui.
Ti ha sorpreso vedere la Bahrain Victorious così aggressiva, insomma, tutta la squadra davanti oggi, in una tappa che sì, si adattava a Landa, ma forse non era la migliore, insomma, per le caratteristiche del Vasco, così presto nella corsa. Dici che forse ha colto la possibilità di mettere in difficoltà qualcuno dei principali rivali della generale? Abbiamo visto che Almeida ha sofferto tanto, Bennett anche, forse lui si aspettava di testare anche la forma di Bernal.
Ma guarda, secondo me Landa, tutto sommato, credo, dall'anno scorso, da quando è arrivato in Bahrain, corre così, eh. Perché se andiamo a vedere comunque come si era comportato al Delfinato lo scorso anno e come poi si aveva cercato anche di comportarsi al Tour, sempre lo scorso anno, la mentalità della Bahrain in questo momento è questa. Cioè, noi crediamo in Mikel Landa, che poi è un aspetto molto importante, quello di dimostrargli grande fiducia, e lui, insomma, oggi ha risposto positivo. Se ti ricordi l'anno scorso, insomma, qualche volta non andava benissimo, però la tattica della Bahrain era questa. Ci ricordiamo tante volte un treno Bahrain davanti con Bilbao, con Caruso e poi con Landa, e alla fine così, secondo me, corrono così e tutto sommato, insomma, anche oggi ha pagato più di altre occasioni, insomma, ma credo che sia questo il modo giusto di correre di Landa. Certo, potrebbero sacrificare forse un po' troppo i vari Bilbao e Caruso, però tutto sommato se Landa riesce a fare un intero giro nella condizione che sa avere nei suoi momenti migliori, comunque Landa è un serio candidato.
Sicuramente sì, guardando le tappe da qui al prossimo giorno di riposo, che appunto sarà esattamente tra una settimana di martedì, fin quando potrà tenere la maglia Alessandro De Marchi e dove potremo realmente vedere una nuova battaglia tra i di classifica? Perché domani, riassumendo, c'è una Modena Cattolica decisamente adatta insomma, ai velocisti, poi invece già salendo verso Ascoli Piceno. Può esserci qualche lotta, insomma, per la classifica ed eventualmente sarà Dombrowski l'uomo più pericoloso o già, insomma, i vari uomini di classifica riusciranno ad entrare tra Ascoli Piceno e soprattutto direi Rocca di Cambio poi nella tappa di domenica. Le altre, sì, c'è qualche arrivo un po' mosso e c'è anche qualche possibilità buona per i velocisti sostanzialmente.
Io credo che a Rocca di Cambio ci possa arrivare, Alessandro, ci possa arrivare perché comunque insomma il margine, se andiamo a vedere gli uomini di classifica, il margine è circa 1 minuto e mezzo. Quindi obiettivamente insomma un corridore come lui con la grandissima motivazione che ti dà una maglia rosa, io credo che possa reggere. Non escludo neanche che possa chiudere la prima settimana in maglia rosa, sinceramente. Certo, sarebbe un risultato molto importante per lui, però insomma è un corridore che in salita ha sempre dimostrato di avere un'ottima tenuta. Non ha mai realmente fatto classifica, quindi non sappiamo magari nel giorno per giorno, però questa prima settimana non propone troppi arrivi impegnativi uno dopo l'altro, quindi secondo me ha la possibilità di chiudere la prima settimana in maglia rosa. E il vero rivale, sì, Dombrowski è lì vicino. Dombrowski è un corridore che forse sì, potrebbe anche reggere qualcosina in più, però secondo me se la va a perdere De Marchi non lo so. Se la perde con Dombrowski, se la gioca sul filo dei secondi con i bighi a quel punto, Dombrowski, secondo me.
Ed è arrivato invece il momento di fare la nostra previsione settimanale guardando, insomma, dando un occhio alle varie tappe che mancheranno, appunto, sul tipo di classifica che ti aspetti settimana prossima. Più o meno ti sei già espresso, ma ti chiedo chi sarà la maglia rosa settimana prossima e di farmi un nome da sorpresa, insomma, da qui alla fine della prima settimana, che può essere un vincitore di tappa o appunto una maglia rosa sorpresa o qualcuno che si mette in mostra e riesce a guadagnare tanto terreno in classifica generale.
Allora, guadagnare terreno in classifica generale, come al solito parto dalla fine, così, perché è quella che mi ricordo sicuramente di quello che mi hai appena detto. E parto dalla fine, quindi insomma, sicuramente chi guadagna terreno in classifica generale, nessuno, nel senso che non ci saranno, secondo me, grandi sconvolgimenti, obiettivamente, perché è difficile che si riesca a fare differenza a questo punto, non credo più in una fuga a bidone o comunque chiamala come quella di oggi. Quindi credo che ormai la classifica avrà. E rimarrà anche abbastanza corta, secondo me, questa prima settimana. Si vedrà qualcun altro che perderà terreno, cioè, secondo me ci saranno almeno un altro paio che a fine di questa prima settimana saranno fuori classifica in maniera anche abbastanza definitiva. Per il resto, secondo me, non ci saranno ancora grandissimi distacchi e i migliori dei big se la andranno a giocare prede al massimo una forchetta di una ventina di secondi al massimo, come sono attualmente. Secondo me non ci saranno grandissimi distacchi. Magari qualcuno andrà a fare un po' meglio. Però secondo me si rimane più o meno lì, sinceramente. E credo che credo e spero, mettiamola così, che De Marchi rimarrà in maglia azzurra, in maglia, sì, azzurra, in maglia rosa alla fine di questa prima settimana. Per quanto riguarda una sorpresa, difficile dirlo in questo momento, sinceramente, non ce l'ho una sorpresa, sinceramente. Però ho visto bene Vendrame, magari ce la fa a vincere questa tappa.
Beh, quello sicuramente sorpresa ovviamente fino a un certo punto perché Vendrame ha già ottenuto dei bei risultati, però sicuramente può essere un nome interessante. Oggi in effetti è stato anche brillante su un arrivo che non era particolarmente adatto alle sue caratteristiche, chiaramente, o meglio, non era sicuramente tra i favoriti, però insomma Vendrame che è riuscito a chiudere oggi praticamente con Moscona 2-0-5, quindi per intenderci davanti al gruppo con Pozzovivo, Nibali, Sivakov. Corridori che hanno caratteristiche più adatte a lui. Per quanto riguarda il mio nome, mi piacerebbe vedere e penso che abbia la gamba giusta per farlo un buon risultato di Andrea Pasqualon. Spero anche con una vittoria di tappa. Ci sono un paio di occasioni mosse in cui secondo me può mettersi in mostra. Vedremo se insomma Pasqualon, che lo ricordiamo al suo primo giro d'Italia in carriera, riuscirà anche a fare il colpaccio. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto, un ringraziamento da Davide Terrane per averci seguito, vi ricordiamo ovviamente che potete seguire tutte le tappe, tutte le notizie sul Giro d'Italia di quest'anno e su tutte le novità per quanto riguarda il mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione in cui vi proponiamo ogni giorno anche la diretta testuale integrale delle varie frazioni del Giro d'Italia con i video, le interviste raccolte dai nostri inviati sul posto e appunto tutte le informazioni che ci vengono girate anche da Radio Corsa, proprio ai nostri inviati sulle strade del Giro d'Italia. Non mi resta che augurarmi buona serata, un buon proseguimento, insomma, di settimana, sempre sulle notizie del grande ciclismo. Grazie Leonardo e buona serata anche a te.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.